Io vi ringrazio di essere venuti e vi chiedo scusa perché è un orario un po' infelice, insomma, diciamocelo, che è meglio la sera, solo che essendo un po' sempre in giro, quando già l'anno scorso, 2 anni fa, Don Giuseppe mi ha detto perché una volta non viene sangottato, e poi Sara con molta insistenza mi ha chiesto se potevo venire, ho fatto di tutto per scoraggiare, alla fine invece abbiamo trovato un orario, quindi chiedo scusa, questa è un'ora un po' infelice, magari siete dovuti addirittura uscire presto dal lavoro o cosa, ma abbiate pazienza, spero che ne varrà la pena sostanzialmente. E quindi sono contento di essere qui, beh, innanzitutto perché ho scoperto che il mondo è piccolissimo. Io con il fratello di Don Giuseppe sono andato a sciare diverse volte, quindi vedete com'è piccolo il mondo. E quando mi ha detto sarebbe interessante riflettere sulla Chiesa, visto che noi facciamo i 50 anni, ho detto caspita, una bella occasione. Poi mi sono pentito, perché comunque invece di riciclare cose che già ho abbastanza pronte, ho detto no, serviamo bene quelle di San Gottardo. Poi arrivato qui ho scoperto che un sacco di gente che viene ai miei incontri o ai miei viaggi di San Gottardo, ho detto gioco in casa, benissimo. Allora io prima di iniziare però vi chiedo due cose, facciamo una preghiera. Prima invochiamo lo Spirito, così mi aiuta a non dirvi stupidaggini. E la seconda facciamo una preghiera per quello che è successo al porto, che siamo tutti un po'. State seduti però, tanto il Signore ci ascolta sia da seduti che da in piedi. Chissà questo canto lo fa con me. Spirito di Dio, scendi su di noi. 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 Donaci di sperimentare, o Spirito, cosa vuol dire diventare Chiesa, come tu hai saputo fare sugli apostoli radunati nel Cenacolo. Dio benedetto nei secoli dei secoli. È una preghiera di cuore alle vittime del porto di ieri e ai loro familiari. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Credo sia stato un colpo un po' per tutta la città. Io vengo spesso a Genova, lo sapete. Vedere quelle immagini sono rimasto molto impressionato. Veniamo a noi, abbiamo dovuto invocare lo Spirito Santo, perché parlare di Chiesa è la cosa più pericolosa che possa succedere di questi tempi. Ma voi siete qui, quindi evidentemente siete già abbastanza ben disposti. Perché dico questo? Perché parlare di Chiesa, là dove ovviamente, lo sapete bene, non intendiamo l'edificio, cioè la Chiesa di mattoni che abbiamo sopra la nostra testa, ma un'altra Chiesa, la Chiesa con la C maiuscola, la comunità dei credenti. Allora, la domanda a cui io voglio rispondere questa sera con semplicità è molto semplice. La prima domanda mi verrebbe da dire cos'è la Chiesa, ma non mi piace. Allora la riformulo così, chi è la Chiesa? Chi è la Chiesa? Guardate, è una domanda che se ci pensate all'apparenza tutti noi sappiamo rispondere. Se però io fossi uno che arriva questa mattina, che ne so, dal Kazakistan, non ho mai visto un cristiano cattolico in vita mia, magari un ortodosso, non lo so, e fermo uno qui di San Gottardo e dico, ma chi siete? Che cosa fate? Io dubito, eccetto i presenti, che sappiamo molto dare una definizione di Chiesa. Guardate, paradossalmente fino a qualche decennio fa, lo dico per i diversamente giovani presenti in sala, era più semplice. Perché? Ma come? La Chiesa è il nostro vescovo cardinale, con i suoi preti, loro non c'erano i diaconi, le suore, i frati, i fedeli. Pensate che una definizione estremamente interessante che era uscita fuori prima del Concilio Vaticano definiva la Chiesa la societas perfecta, cioè la società perfetta. Sono tutte definizioni che esistono ancora, per carità, che però sentiamo non ci dicono più tanto. Cioè se noi ci avviciniamo alla Chiesa in questo modo qua, qualche zoppicatina ce la facciamo. Allora dobbiamo avere il coraggio come in questi ultimi decenni è stato fatto, di dire qualcosa in più della Chiesa. Cioè porci la domanda non cos'è la Chiesa, ma chi è la Chiesa? Chi è la Chiesa? E parto da un'intuizione bellissima che hanno avuto i padri del Concilio Vaticano II, tra l'altro questa Chiesa è coetanea, molto bello questo, perché a un certo punto quando i padri della Chiesa, in un documento che forse conoscete, alcuni di voi magari hanno anche approfondito, che è la Gaudium et Spes e poi la Lumen Gentium, che parla in particolare della Chiesa, hanno fatto un'affermazione che secondo me aiuta a capire tanto e ci aiuta a mettere gli occhiali giusti per guardare al chi è la Chiesa. Hanno detto, hanno scritto: senza uno sguardo di fede noi non possiamo capire chi è la Chiesa. Un po' come quando guardiamo Gesù, possiamo fermarci all'aspetto umano: è stato un bravo uomo, ha detto delle belle cose, è finito male, morta lì, uno dei tanti illusi della storia. Oppure possiamo ingranare un'altra marcia, avere uno sguardo altro, alto, e riconoscere in lui la presenza di Dio Padre, perché lui e il Padre sono una cosa sola. Cos'è la Chiesa, dicono i padri conciliari? Noi la possiamo guardare a un piano solo orizzontale, e ci sarebbe da piangere, ma tanto! Oppure provare a uscire da questo sguardo, questa logica, mi piace, mondana, cioè del mondo, per tentare di capire qualcosa di diverso. Poi loro li partono con una riflessione bellissima dicendo: c'è una chiesa qui, ma c'è una chiesa altrove, la chiesa degli angeli, dei santi, dei nostri defunti. Poi cominciano a dire: ma questa chiesa singola, cioè la chiesa cattolica romana, che rapporto ha con gli altri credenti cristiani e rispetto a chi non crede? E hanno elaborato questa teoria bellissima, vi sto facendo Concilio Vaticano II in un minuto e mezzo, questa teoria bellissima dicendo: ma Gesù è venuto a annunciare il regno di Dio, che è un po' più largo della chiesa, quindi la chiesa certamente fa parte del regno, ma non è che lo esaurisce. Questo perché per lunghi anni, lo dico per chi è un po' più raffinato nella teologia, una interpretazione di Sant'Agostino, cioè fuori dalla Chiesa non c'è salvezza, giungeva alla conclusione: quindi se non sei un cattolico battezzato praticante sei fregato. Meno male che Dio è un po' più largo di così, eh? E quindi i padri conciliari hanno ragionato e dicono: no, un momento, la Chiesa è una cosa, ma il regno di Dio è più largo, è più largo. E poi pensate, da questa definizione quante cose sono venute fuori, chi fa parte della Chiesa, pensate l'aspetto gerarchico della Chiesa, da dove arriva, eccetera eccetera. Insomma, c'è stata una lunga lunga riflessione, ma io oggi non voglio partire da questo, ma pensando a cosa fare con voi, ho provato a prendere due immagini bibliche, cioè prendere due brani del Nuovo Testamento che parlano della Chiesa, perché una delle domande birichine che bisogna avere il coraggio di porsi è, che io dico sempre: ma Gesù l'ha pensata veramente sta baracca? Cioè, alla fine, scusate, io accendo perché ho rotto l'orologio. Oggi pensate il primo miracolo della giornata: in metropolitana a Milano un signore mi fa così, mi giro, c'era il mio orologio, ho detto: me l'ha fregato. No, mi era caduto. Dio esiste. Scherzo, però è metropolitana, non è che... allora dobbiamo veramente chiederci, pensate alle definizioni di chiesa che ci sono in giro. Chiesa cos'è? Una holding del sacro? Una struttura ben organizzata, in forma piramidale, con un... cioè mio fratello ateo, io ho un fratello ateo, che mi prende sempre in giro e mi dice: siete l'unica monarchia assoluta ancora presente al mondo. Che è vero, perché il Papa è monarca assoluto, noi fa un po' ridere. Cioè, il momento in cui noi cerchiamo di analizzare la Chiesa con delle categorie, vedete, solo mondane, no che non bisogna farle. Un giornalista è libero di dire quello che vuole della Chiesa, ma un cristiano che fa parte della Chiesa, forse no, forse deve aggiungere un giudizio a quello che sta succedendo. Allora, cerchiamo di avere questo sguardo di fede, eh? Così come le guardiamo a Gesù, che è vero Dio e vero uomo, noi guardiamo la Chiesa nell'aspetto umano, ma anche nell'aspetto divino. Ed è bellissimo perché i padri conciliari stessi dicono della Chiesa delle cose che vostro parroco non avrebbe il coraggio di dire, eh? Riprendendo Sant'Agostino, è definita, ci sono dei minorenni, no, casta meretrix, che vuol dire prostituta vergine, che non è bello. E lo dice Sant'Agostino, lo possiamo dire anche noi. semper reformanda, cito sempre il Concilio, cioè in continua riforma, fatta di peccatori, cioè noi, non pensiamo al vicino, noi, e fatta di santi. Quindi la Chiesa sta in piedi nonostante i cristiani. Noi siamo qui a celebrare Gesù risorto nonostante 2000 anni di cattolicesimo. Bellissimo questo. Ha a che fare la Chiesa col progetto di Gesù? Io penso assolutamente di sì. Sarebbe un lungo discorso, non facciamo qui un corso di ecclesiologia, ma due immagini bibliche queste sì. La prima la traggo dal Vangelo di Marco. Sapete che Marco è stato il primo Vangelo a essere stato scritto. Ha avuto una fine molto strana, perché pur essendo il primo Vangelo a essere scritto, per un errore di interpretazione avvenuto a spanne nel terzo o quarto secolo dopo Cristo, si pensava che fosse un riassunto di Matteo. Allora l'hanno tutto... Infatti nelle vostre Bibbie, se voi aprite, il primo Vangelo che incontrate è Matteo, secondo Marco, poi Luca, poi Giovanni. In realtà è il contrario, si è poi scoperto nella seconda metà del 1800 che era il contrario, perché uno quando copia un altro aggiunge delle cose, non fa i riassunti. Quindi Marco è il Vangelo più antico, secondo la tradizione è stato scritto da un discepolo che si chiamava Giovanni Marco di Gerusalemme, che a spanne aveva 14-15 anni quando Gesù ha vissuto. Ma la cosa interessante è che Giovanni Marco è stato prima discepolo di Saulo, San Paolo, il quale aveva un pessimo carattere, e quando l'ha preso con sé nella prima... Ma non sapete queste cose? Ma quando l'ha preso con sé nella prima missione, quando erano a Creta, lo dice gli Atti degli Apostoli, Marco aveva nostalgia di casa. Ma San Paolo si è molto arrabbiato e l'ha rimandato a casa. Barnaba, che cercava sempre di mediare con questo rompiscatoli di San Paolo. E a quel punto Marco, l'evangelista, smette di essere discepolo di Paolo e diventa discepolo di Pietro, che probabilmente era più bonaccione, più alla buona. Ed è Pietro probabilmente che gli ha suggerito di scrivere un racconto, un resoconto di quello che è successo. Nasce il Vangelo di Marco. Ora, noi andiamo a Marco sapendo che dietro c'è Pietro e sapendo che è stato il primo a scrivere qualcosa. E la prima volta che nel primo Vangelo si parla della Chiesa si dice così. La domanda che leggete lì dietro è: chi è la Chiesa? Una holding del sacro? Un'organizzazione? Una baracca che ha tirato avanti per 2000 anni? Quando Napoleone Bonaparte ha imprigionato il Papa ha detto: questo sarà l'ultimo Papa. Ci sbagliava. Qualcuno dice oggi, io ne soffro quando leggo questo, un'associazione a delinquere? Come se dovessimo vergognarci, poi ne parliamo un attimo. La domanda: chi è la Chiesa? Marco, il primo evangelista, nel primo Vangelo, per la prima volta al capitolo 3, dice così: Gesù salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì 12 che chiamò apostoli perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i 12, Simone al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo, figlio di Zebedeo, Giovanni fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanerges, cioè figli del tuono, Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo figlio di Alfeo, Taddeo, Simone al Cananeo, Giuda Iscariota, al quale poi lo tradì. La prima volta che si parla di Chiesa nel primo Vangelo è interessantissima, perché si dice: chi è la Chiesa? Cosa serve la Chiesa? Cosa fa la Chiesa? La prima cosa, ci dice Marco, che Gesù chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. La prima cosa che dice Marco è: fa parte della Chiesa chi desidera farne parte, chi sente di essere stato chiamato dal Signore Gesù a farne parte. Intendo dire, la Chiesa non è un club, abbiamo tutti la passione della vela, ci siamo iscritti al club velistico di Nervi. No, non c'è un interesse comune, c'è la percezione di una chiamata comune. Ma non è, non soltanto Dio chiama, ma c'è una risposta libera, un'adesione libera. Questo lo dico perché prima mi confrontavo con Don Giuseppe, no? Stiamo vivendo dei tempi particolari, per me entusiasmanti, però sono tempi un po' difficili. Oggi come oggi, come dire, è un po' finito il tempo in cui siamo cattolici cristiani perché siamo a Genova, ok? Nelle classi di vostro nipote, di vostro figlio, le scuole medie, metà della classe sono stranieri, metà normalmente, a Genova in particolare. Allora la mia domanda è: siamo cattolici perché siamo nati a Genova, quindi fossimo nati a Marrakech saremmo musulmani? E se fossimo nati a Mumbai saremmo induisti? No, cioè, a un certo punto io faccio una scelta. La prima cosa che dice Marco, primo Vangelo rispetto alla Chiesa, è una libera scelta farne parte. Tu senti di essere chiamato e accetti. Qualcuno dirà: sì Paolo, ma io non ho scelto, sono stato battezzato a 2 mesi. È vero, però pensate quante volte nella vita abbiamo avuto l'occasione di riscegliere, da bambini alla cresima e poi quando siamo adulti. Adesso va un po' di moda, soprattutto in certi paesi, lo sbattezzo, per cui io mi arrabbio, vado, dico al prete: voglio che Ciccio, cioè così, mi hanno imposto una scelta. Quante volte ho sentito dire questa cosa? Quando sarà poi grande lui, sceglierà lui. Ma Ciccio, anche non battezzarlo è una scelta, o no? Non chiedi a tuo figlio se gli piace di più l'omogenizzato alla pera o quello alla pesca, o se vuole essere vaccinato o no, non glielo chiedi mica. Cioè, diamoci calma su sta cosa. Io ho un amico che ho seguito, veramente ha avuto la vita rovinata, era entrato in una setta di cui non farò nome, Scientology. No, mi sono beccato con la denuncia perché una volta l'ho detto, ma pazienza, l'ho scritto. Questo qui è venuto fuori, ma ha dovuto cambiare città, non sto scherzando, ha dovuto cambiare città, cambiato lavoro, cambiato città, ha avuto la vita rovinata perché è andato via. E io quando sento qualcuno dice: mi hanno fatto violenza battezzandomi, non voglio, dico: ma ti ha chiamato il parroco, ti ha tagliato le gomme? Ma no, e allora? Cioè, qualcuno vi viene a dire qualcosa se in quanto battezzati ve ne fregate? No, ma e allora? Una scelta libera. Poi certo, ragioniamo, eccetera, eccetera, eccetera. Però è fondamentale questo punto di vista. Essere Chiesa è una scelta. Gesù chiamò a sé, scelse quelli che volle, bellissimo, chiamò a sé, ne costituì 12, ne costituì 12. Sapete che è quasi più importante il numero 12 che i nomi, tant'è vero che i tre elenchi che noi abbiamo hanno nomi diversi, quasi come se gli evangelisti dicessero: come si chiamavano già? 12 è un numero simbolico, sono le 12 tribù di Israele, il nuovo Israele. Non importa le persone singole che ne fanno parte, ma il progetto che c'è dietro. Allora, chi è la Chiesa? Chi è chiamato dal Signore a farne parte e accetta di andarci? Chi è chiamato? Ogni uomo. Questo è il desiderio del Padre mio, dice Gesù al capitolo 6 di Giovanni, che nulla vada perduto di chi egli mi ha dato. Ed ecco a cosa serve la Chiesa. Ne costituì 12 che chiamò apostoli perché stessero con lui per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Fine di quello che deve fare la Chiesa. Stare con lui. Stare con lui. Questa intuizione di volto povero e popolare della Chiesa che è la parrocchia, che in embrione è nata nel Medioevo, ma poi è stata organizzata nell'Ottocento, in cui c'era il presidio di un prete in ogni quartiere, in ogni sobborgo, è per stare con lui. Guardate, noi non ci rendiamo conto, prima mi confrontavo con Don Giuseppe, l'anno scorso con qualcuno qui dentro, eravamo in Giordania, no? Fa impressione stare a Zarqa, in una parrocchia vicino ad Amman, ok? Con Abuna Eli, che vi saluta, eccetera, eccetera, e poi la parrocchia più vicina è a 250 chilometri, 250 chilometri, la parrocchia cattolica più vicina, fa impressione. Però a volte ci dimentichiamo che tutto questo ambaradan che abbiamo, le parrocchie che facciamo fatica a tenere in piedi, è un dono spaziale, incredibile. Volete l'Eucaristia? C'è. Parlavo prima con Don Giuseppe. La parrocchia più vicina ad Aosta, in terra francese, che è a 30 km da casa mia, è Chamonix. Il parco di Chamonix ha un'intera vallata, la valle di Chamonix fino alle Fayet. Sono, credo, 12 comuni, 80.000 abitanti. Un prete, la domenica c'è una messa c'è, e non riempie la chiesa. Partecipazione a messa festiva 0,6% della popolazione. Stare con lui, tutto quello che noi facciamo, la pastorale, l'adorazione eucaristica, prima sono passato in chiesa c'era l'adorazione, sono tutte forme belle, certo da ravvivare, dite come voi, per stare con. Perché faccio parte della chiesa? Per stare col Signore Gesù, non per un'altra ragione, non per un altro mistero. Cioè, a volte ci dimentichiamo che il cristianesimo desidera portare le persone a incontrare il Dio di Gesù, nient'altro. La Chiesa è questa, anzitutto, stare con Lui, stare. Perciò in qualche modo la Chiesa nelle sue forme parrocchiali, nell'associazionismo, che ne so io, nel movimentismo, qualunque cosa vi venga in mente, è anzitutto un luogo in cui si sta insieme, si prega, si medita la parola, per stare con, si celebrano i sacramenti, per stare con. La seconda cosa che siamo chiamati ad essere in quanto Chiesa, per mandarli a predicare. È interessantissimo, ve lo dico, che nel Vangelo di Marco gli apostoli predicano la venuta di Gesù, li manda avanti a sé. Cioè, quello che fanno gli apostoli non è sostituirsi a Gesù, ma indicare il Signore Gesù. Qualche tempo fa, in un momento un po' delicato della Chiesa, scandalo pedofilia e tutto, ho scritto un articolo un po' forte in cui dicevo, e lo penso, quando il mondo parla troppo della Chiesa è perché la Chiesa sta parlando poco di Cristo. Non è così semplice, ma un po' sì. Quando il mondo parla troppo della Chiesa è perché la Chiesa sta parlando poco di Cristo. Noi siamo mandati nel quartiere dove viviamo, cosa facciamo? A far cosa? Ad annunciare il regno. Attenzione, non girate con i crocifissi e suonate le trombe o arrivate in ufficio e dite ho scaricato il curtazza, che così fate i pagani, non fate i cristiani. Ci vuole intelligenza. Però pensate quanto è difficile. Io alle 11 ero a Siena, ieri sera ho fatto una conferenza a Siena e parlavo con chi mi ha invitato, un parroco tenerissimo, e lui mi diceva: sapessi quanto è difficile parlare di Gesù ai cristiani, sanno già tutto, che devi fare? Che devi dire? Cosa c'è da sapere? Abbiamo pure visto un film su Gesù, abbiamo fatto i nostri 4 anni di catechismo, sai che roba, andiamo anche a messa ad ogni tanto, firmo l'8 per mille alla Chiesa Cattolica, fatelo, eccetera eccetera, è interessante. No, l'annuncio, non so, fra qualche settimana vado a Vicenza, al Festival Biblico, ci stiamo interrogando con un gruppo di giovani, a me piacerebbe lanciare l'idea di una roba che la Chiesa finanzia, cioè ci mette dei soldi, di formare dei giovani che poi stiano su internet. Ma voi non avete idea di quanta gente frequenta internet, i giovani smanettano tutto il giorno. E quante volte si parla poco e male di Gesù, della Chiesa, i preti hanno ben altro da fare, però lo stare per annunciare e per, terza cosa, liberare i demoni. Ora, tranquilli, non sono padre Amort, nessuno di voi qui dentro è indemoniato, chiaro, no? Perché io ogni tanto lo dico con molto rispetto, ma sono un po' spaventato dall'andazzo che c'è in giro, molto spaventato. Si parla troppo del demonio, poco di Gesù. Il demonio c'è, esiste. Quando qui si parla, sapete che i demoni, è bellissimo, non è bello, ma l'idea, Gesù chiama il demonio in due modi, il diabolos e l'avversario. E sono tutte e due indicazioni molto belle. Esiste il male? Certo che esiste. Caspita se esiste. Esiste, sì. C'è ovunque, intorno a noi, c'è dentro di noi il male, è una parte oscura. Io a volte mi chiedo, sarebbe così semplice durante un dibattito televisivo dire guardate c'è il peccato originale, partiamo da questo dato di fatto. Invece no, ci si chiede sempre, venendo in treno leggevo tutta questa polemica sui social network, che c'è gente che va, spacca tutto, c'è una violenza crescente, è vero questo. Poi ci sono delle ragioni, crisi economica, c'è tutto vero, ma la radice che non abbiamo il coraggio di ammettere è che dentro di noi c'è una parte oscura, ok? Allora Gesù è venuto a liberare questa parte, che è un avversario, quindi si può combattere, che è un diabolos, colui che divide, che è il contrario del simbolo, colui che unisce. Allora Gesù chiede ai suoi, a quelli che lui chiama, a quelli che diventano un nuovo Israele, tre cose: di stare con lui, di annunciare il regno e di fare unità, di operare nella luce, di togliere la parte oscura, non degli altri, di me. Bellissimo questo. O come comincia già a piacermi questa cosa qua. Ora, questo per esempio è una categoria, un filtro con cui io posso abbastanza agevolmente analizzare quello che stiamo facendo in parrocchia, o no? Non conosco e non mi permetto, quindi fate, pensiamo alla parrocchia vicina, così siamo un po' più tranquilli. Che bello in un consiglio pastorale iniziare sempre con la lettura di queste tre cose. Allora, l'orario della messa da spostare c'entra con questo. C'è il fatto che questo gruppo che canta alle 11 non rivolga più la parola al gruppo che canta alle 18. C'entra con sta roba. Il fatto che facciamo unità pastorale con la parrocchia vicina perché il nostro parco c'è l'esaurimento. Non lui, Ma voi scherzate, ma guardate che la situazione è gravissima. Non grave. E adesso tappati le orecchie, prete, ai laici. Molte responsabilità sono dei laici, Se tutti diranno, tanto stanco il mio don, e là dove si fanno esperienze di unità pastorale, ma sta messa non la si tocca, fammi capire. Io anni fa ho fatto questa esperienza, non farò mai più nella mia vita, ho fatto un ritiro ai preti degli ultimi 2 anni di Brescia. Brescia, ragazzi, c'hanno 100 persone in seminario, per avere un'ora di idee. Gli ultimi 2 anni erano 48. 48, 800.000 abitanti, è grande come Genova, 48 preti in 2 anni di ordinazione, quanto credo qui in 10, ma neanche. Ora, alla fine di questo incontro ho scoperto che di questi, degli ultimi 2 anni, 2 avevano mollato, ma può succedere, ma 2 avevano mollato per problemi psichiatrici, cioè avevano dato di matto, compreso da parte del formatore, io non mi permetto, sono pagato, adesso me ne vado. Dico, ma voi vi rendete conto? Ma voi vi rendete conto? Cioè che 2 giovani di 26 anni abbiano la vita rovinata perché facevano i coadiutori di 2 parrocchie contemporanee. Questi discorsi qua, no? Cioè, quindi tutto doppio. Doppio oratorio, doppio ritiro, doppio catechesi. Cioè, intendo dire, cerchiamo di distinguere cosa è dello spirito, cosa è del Vangelo e cosa è abitudine. Abitudine, tradizione, ma qui si è sempre fatto così, non è vero, c'è stata una volta in cui qualcuno ha cambiato, è arrivato qualcun altro, ha detto si è sempre fatto così e il prete non ha dato retta, meno male, così si è cambiato. Insomma, questo per dire, cerchiamo di distinguere quello che è l'abitudine, la tradizione, eccetera eccetera, buone, sane, sante, ma inutili, da quello che è l'essenziale, quello che noi stiamo facendo nella nostra parrocchia, nella povertà di quello che facciamo. Serve a stare col Signore? Sì. Serve ad annunciare il Vangelo? In qualche modo la nostra è una presenza. Bene. Serve per fare unità? Per fare unità? Sì. Bene, ci siamo. Adesso cominciamo a parlare. Vedete? Questo è un primo criterio mica male, che già ci aiuta. Ma io, che sono un po' birichino... aspetta. Intanto guardo l'ora, scusate. E poi c'è questo elenco. Noi siamo talmente catechizzati che abbiamo un po' detto, ma queste sono persone vere. Questo elenco mette i brividi. Se questi 12 avessero dovuto fare un colloquio di lavoro, uno solo avrebbero assunto, Giuda. È uno sviccio, non sto scherzando. Gesù è riuscito a mettere insieme nella Chiesa pescatori cocciuti come Pietro, con persone che si riveleranno conservatori e tradizionalisti come Giacomo, piuttosto un po' così sulla liturgia, era un po' irritato, con pubblici peccatori come Matteo, sono nella stessa lista. È interessante che Marco chiama Giovanni e suo fratello i Boanerges, i rissosi, poi noi facciamo tutti la lettura spirituale, i figli del tuo, no, i rissosi, quelli che urlano. E qualcuno dice, ma questo Paolo non mi torna, ma Giovanni non era il mistico, sì, ma non è quello che ha scritto il Vangelo questo, è un altro quello che ha scritto il Vangelo, Giovanni di Gerusalemme, un lungo discorso. Simone il Cananeo. I Cananei erano i pagani prima della venuta di Israele. Simone il pagano. Noi oggi diremmo: Gesù chiamò, ma non sto scherzando, Pietro il metalmeccanico, Simone la Confindustria, Giacomo New Age, capito? Così. Allora perché noi mettiamo i paletti? La Chiesa è bella perché è lunga, larga e profonda. C'è posto per il Kurtaz, c'è posto per un altro che ha un'altra opinione, è per questo che è bella la Chiesa, perché c'è posto per tutti, ognuno si sente a casa. Mi piace questo. Guardate che intuizione geniale. Ma c'è di più, c'è peggio. Quando Luca, discepolo di San Paolo, Luca non ha mai visto Gesù in vita sua, come no, ma neanche Paolo ha mai visto Gesù in vita sua, come noi, quando Luca, anche lui, si mette a scrivere un Vangelo per i greci, prende il computer, prende il file di Marco, fa copia e incolla. Tale quale, il 98% del Vangelo di Marco è copiato nel Vangelo di Luca e poi aggiunge delle cose che sapeva lui. Quando fa l'elenco, prima Luca dice una cosa e si è informato, lo dice Luca, che Gesù ha passato la notte in preghiera. Ora ditemi voi se Gesù era poco capace a pregare. Cioè, preghi tutta la notte e scegli quei 12? Allora forse è il nostro modo di ragionare che non funziona. Quando noi vogliamo la Chiesa dei perfettini, che non funziona. Quando noi vogliamo la Chiesa dei migliori, che non funziona. Tira una brutta aria in questo momento in Italia. Allora intendo dire, capitemi bene, l'onestà è onestà, la verità è verità, e non sto dicendo va bene tutto. Però gente, quando faremo come dire, i moralisti, per cui tutti devono essere carini cicini per fare i politici, per fare i preti, per fare i cattolici, ragazzi, si è messi male, eh? Mi è piaciuto moltissimo quando lo straordinario Papa Benedetto, la prima volta che ha incontrato i giovani, lui prete, lui teologo, che abbassava lo sguardo quando gli dava la mano, un timidissimo, che si è trovato a Colonia davanti ai giovani, la giornata mondiale dei giovani, ha fatto questo discorso memorabile. Memorabile, in cui ha detto qualcuno ai giovani, qualcuno sogna una chiesa perfetta e senza errori. Io non ci potrei stare in una chiesa così, perché sono un peccatore. Detto dal Papa fa un certo effetto, ma è vero, ma è vero, ma è vero. Ah, no, non va bene, no, cioè, non, allora, se uno ruba non è che è poverino, no, no, calma. Però attenzione a questa logica. Quella logica dei 12, quei 12 che fanno la Chiesa, non mi devono spaventare se in una Chiesa parrocchiale, se in una diocesi, se in una nazione, ci sono persone con cui vado più d'accordo, altre meno, eccetera, eccetera. Il problema è il principio di unità, che abbiamo Cristo che ci unisce. Io a volte ho appena scritto adesso un post sul mio blog che mi spaventa un po'. Internet ha dato la stura a tutti gli imbecilli, posso dirlo. Ma a volte anche in ambito cristiano cattolico ci sono dei siti che mettono paura, che in nome della, sono tutti più papisti del Papa e più devoti di Dio, brandiscono il Vangelo come fosse un'arma, danno il patentino di eretico alle persone. Ma stiamo scherzando? Ma quella non è la Chiesa di Gesù Cristo, sia chiaro, io non do i patentini. Avete notato una cosa bella della Chiesa? Voi non sapevate, cioè, scusa, però prepara la gente prima di fare conferenze, Giuseppe. Ma voi lo sapete, scherzo ovviamente, voi lo sapete che nella Chiesa c'è il processo di beatificazione, giusto? Ok, per fare un santo. Voi sapevate che non esiste un processo di demonizzazione o di dannazione? Non c'è, non esiste, non è mai stato pensato. Che bello, eh? Qualcuno invece se l'ho reinventato per dire tu sei cattolico, tu no, tu sei ortodosso, tu no. Ella. Esiste solo il processo di beatificazione, non quello di dannazione. Non c'è nessun processo, lasciamo a Dio il giudizio. La seconda icona che vi voglio commentare in questo ultimo quarto d'ora, e poi vi lascio andare a cena. Ce la fate? Sì. Poi tanto uno se non ha voglia non può dire di no, quindi io conto sempre su questo. Però vedete quante belle cose abbiamo detto. Beh, se è così, allora io capisco, non, attenzione, non giustifico, ma capisco anche che alcune cose possono non funzionare. Certo che a me strazia il cuore vedere che un prete viene anche lui travolto dalla parte oscura. Io tra poco vado da Don Giovanni. Io mi chiedo quanta gente abbia pregato per Don Sepia, che è in carcere per 10 anni, cioè neanche avesse ammazzato uno in 10 anni. Ok, però perché a volte abbiamo perso anche questo? Ripeto, è una cosa orribile, non deve succedere. Un prete pedofilo al mondo è uno di troppo, chiaro questo, chiaro. Certo che è curioso come non ci sia stata altrettanta enfasi per il fatto, sono tutti dati autentici, se volete vi do i dati, che in America, sommando tutti i casi di preti pedofili, che peraltro non sono preti pedofili ma sono quasi sempre, cioè, c'è una distinzione, cioè, sugli adolescenti, un'omosessualità, c'è cioè una cosa un po' più complessa, non deve essere, ok? Sbagliato, ma il numero di tutti i preti americani messi insieme sono un decimo degli insegnanti di ginnastica denunciati per pedofilia in America. Un decimo. Avete sentito parlare di questo? Ma dai, vabbè, comunque. Certo che mi fa soffrire, però non lo considero un giudizio di verità. Certo che a me dà fastidio di trovare quello lì che nel consiglio pastorale che fa tanto lo sbruffone e poi ho visto come si comporta in quanto direttore del supermercato. A me metti i brividi. Adesso io ho degli amici che sono stati feriti e offesi dalla Chiesa, io chiedo loro scusa. Io ho delle brave mamme che sono avuto la disgrazia di insegnare in asili privati con le suore, che altro che termini sindacali, che io un giorno sono andato a parlare una sua e dicevo, ma scusi, cioè, lei di che chiesa è? Ma sa, lei bilancia, si chiude, cioè, ma stiamo scherzando? Cioè, su questo dobbiamo essere trasparenti, ma non integralisti, Giuda Iscariot, cioè Yehuda di Cariot, che è un paese vicino a Gerusalemme, è un apostolo. Poi ha sbagliato, ma è un apostolo. Questo è il principio di base da cui partire. La seconda icona l'ho tratta dagli Atti degli Apostoli, visto che fra 10 giorni è Pentecoste. Al capitolo 4 degli Atti Luca scrive: quando ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono colmati di Spirito Santo e proclamavano la parola di Dio con franchezza. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuor solo, un'anima sola. Nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma tra loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore e tutti godevano di grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto, lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa figlio dell'esortazione, un levita originario di Cipro, padrone di un campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli, eccetera, eccetera, eccetera. Perché ho letto questo? Perché è uno dei famosi riassunti degli Atti degli Apostoli, cioè qua e là Luca, che sapete fa un'unica opera, Vangelo più Atti, poi noi l'abbiamo tagliata a metà, dice un po', fa un riassunto. Qualcuno sostiene che sono un po' dei riassunti ideali, vero, vero, cioè che tutto fosse in comune, che tutto andava bene, poi dopo leggi le botte che si sono date durante il Concilio di Gerusalemme in Atti 15, però era un ideale. Ma Luca ci dà alcune indicazioni preziosissime, fa un'introduzione, un finale e dice 3 cose. L'introduzione qual è? Che in preghiera sono colmi di Spirito Santo. C'è un terremoto, che succede qualcosa, che scuote, cioè di nuovo lo stare col Signore, il dono dello Spirito che anima e spinge. Potremmo riassumere in una battuta l'intera pagina degli Atti degli Apostoli, tutti gli Atti degli Apostoli, come dire una sitcom in cui lo Spirito Santo pianta un sacco di casini e gli apostoli dietro cercando di stargli dietro, perché lo Spirito Santo è sempre in anticipo. Leggete gli Atti, è divertentissimo. E gli apostoli dicono: mamma mia, adesso cosa facciamo? Ah, e lo Spirito lo fa. Ah, ok, scusa, e adesso cosa facciamo? E lo Spirito lo fa. È un po' ingenua, ma è bellissima questa cosa. Quando diamo spazio allo Spirito, attenzione che poi lui viene e trema, e c'è il terremoto, butta giù tutto, scuote. E alla fine, dico dopo di Barnaba. Allora, sostanzialmente, ogni volta che fa un riassunto, alla domanda chi è la Chiesa, Luca descrive la comunità, quindi attenzione, non sta facendo un sogno, sta dicendo chi c'è, sta descrivendo, poi nota più il positivo, ma chi c'è. Allora, il gruppo dei discepoli, quindi gli apostoli più gli altri che si sono uniti, fanno tre cose: salgono al tempio a pregare, infatti, si occupano dei poveri della comunità, ok? E gli apostoli, avete sentito, proclamavano la parola di Dio con franchezza. Allora, per capirci, diamo loro i tre nomi greci, che in greco indicano queste tre azioni. La preghiera, in greco si dice la liturgia, la liturgia, vedete? Una delle dimensioni della Chiesa. Ed erano e si amavano, quattro dimensioni. Allora, la liturgia, la seconda è la diaconia, il servizio ai poveri, la terza è la catechesi, la catechen, cioè l'evangelizzazione, e l'ultima è la coinonia, l'amore fra i fratelli. Io credo che sono i quattro pilastri su cui poggia ancora oggi. Vedete, sviluppiamo il discorso embrionale di Gesù per dire come quello è stato interpretato dopo tutte le vicissitudini dagli apostoli e dalla prima comunità. Concretamente, pregando insieme, quello che si fa nelle comunità, allora chiediamoci, va bene, la qualità della nostra preghiera è veramente comprensibile, chiediamoci tutto, però che ci sia questa dimensione. Io tanto poi me ne vado, quindi posso dire quello che voglio. Quei pomodori, no? Scuoto la polvere dei calzari, però a volte sono proprio un po' tristi le nostre eucaristie, non la vostra, le altre. Manca il silenzio nelle nostre comunità, manca il senso della preghiera nelle nostre comunità. Fatemi un giro, qualcuno è venuto con me in monastero in Borgogna. Seguite, qui in Italia sono un po' più scarsi, andate alle Reims, oppure venite in un monastero, che ne so, della Fraternità di Gerusalemme, e si impara ad assistere a una preghiera e uscire fuori e dire: che bello! La musica, il canto, i suoni, i colori, le luci, che bello! Stiamo rendendo gloria a Dio, la liturgia, la preghiera. Non è sfinendoci di messe che convinciamo Dio a fare qualcosa. Siamo noi che dobbiamo celebrare la bellezza di Dio. La seconda dimensione molto importante è la diaconia, e questo bisogna pur dirlo. Guardate che la Chiesa è in prima fila con tutti i nostri limiti, perciò io mi arrabbio quando sento criticare la Chiesa, ma non perché non si possa criticare la Chiesa. Mi viene in mente, fatemi vedere se ho tempo di dirlo, chi era? Dickinson? No, forse Dickinson, però abbiate pazienza, sono un po' stanco. Sì, forse era di... adesso vediamo. L'Isola del Tesoro, chi l'ha scritta?
Stevenson.
Ma un più sul registro a tutti, parlo. Stevenson, anglicano, ha fatto grande eco a Londra, lui ormai è vecchio, sta per morire, ha fatto grande eco la morte di padre Damiano de Wuster, quel prete olandese che è andato sulle isole Molokai, dove l'isola di territorio olandese avevano avuto l'idea di fare un'isola riservata ai lebbrosi. Avevi la lebbra? No problem. Ti pigliavano, ti scaricavano, arrangiatevi. Un inferno in terra, l'anarchia assoluta. Padre Damiano de Wuster si fa scaricare su quell'isola e la cambia. È un beato. Organizza una cantoria, organizza i funerali, organizza un tribunale. Calma, mi viene a pelle dove raccontare. Un santo. E lui che racconta che su quell'isola nessuno aveva uno specchio. Prostituzione, c'era di tutto. Cambia, diventa un'altra cosa. Lui che racconta, si confessava dalla riva e urlava i propri peccati, il prete che lo veniva ad assolvere dalla barca. Ovviamente morirà di lebbra. E allora, sapete, c'era un po' di astio fra cattolici e anglicani, che non c'è più, meno male, ma allora qualche saggio polemista sui giornali londinesi della seconda metà dell'Ottocento insinuò, insomma, la virtù della castità non era suo forte, visto che aveva contratto la lebbra. Invece noi sappiamo che la lebbra si contrae per via aerea. scrisse, Stevenson scrisse un articolo che ho letto, che mette i brividi, da anglicano, di fuoco contro questi giornalisti, lui che era anglicano, per rispetto di padre Damiano, e conclude, la cito a memoria perché l'ho mandata a memoria: come potete parlare di cos'è la moralità seduti, sprofondati nelle vostre comode poltrone, sorseggiando una tazza di tè, mentre padre Damiano marciva sull'isola? E a me viene da dire ogni tanto: ma voi l'avete girato il mondo? Ma quelli che sono sempre lì a battibeccare contro la Chiesa sono stati in Africa, sono stati nelle discariche dell'umanità. Dell'Africa ne frega qualcuno qualcosa? No. Nulla. Leggevo l'altro giorno su Internazionale un articolo interessante, solo la Cina interessa. La Cina ha comprato ormai oltre il 18% dei terreni africani, perché pensa al futuro. Esatto, è tutto. Però io vi posso garantire che ho trovato territori grandi come tutta la Liguria, con un ospedale, ed era un ospedale cristiano. Io ho conosciuto suorine ampiamente in età di adesso è iniziata la casa beatificazione di quelle 6 suore di Bergamo, avete letto, morte tutte del virus di Ebola, le uniche che sono rimaste in ospedale, cioè sono tutti scappati, Nazioni Unite, Organizzazione Mondiale, tutti scappati, sono rimaste queste 6 suore finché sono morte tutte e 6 qualche anno fa, è iniziata il corso la casa beatificazione la scorsa settimana. Ma noi ci dobbiamo vergognare di questo? Cioè, noi ci dobbiamo vergognare che le uniche, io sfido chiunque qui dentro, le uniche mense per i poveri in tutta Genova sono gestite da associazioni di volontariato o di origine cristiana, dalle Caritas? Scusate, però su questa cosa ogni tanto qualche artiglietto bisogna tirarlo fuori, perché parlare è comodo. E questo è il volto vero della Chiesa. Non siamo una ONG, ci ricorda Papa, avete visto Papa Francesco? Si è sbagliato lo Spirito Santo. Secondo me i cardinali hanno fatto causa allo Spirito. Cioè, sono registrato, sì, pazienza. L'altro giorno ho sentito un amico che lavora in Vaticano, una guardia, non una guardia svizzera, una gendarmeria. Dice Paolo, da morire di ridere. Tutti sti monsignori che lavorano in Vaticano, che prima vestivano meglio del Papa, arrivano, si tolgono tutto. Non c'è più nessuno che osa entrare dalla porta di Sant'Anna con un SUV, parcheggiano tutti a Borgo Pio, a piedi arrivano. Già solo per questo. Vabbè, comunque, la metto sul ridere, però è simpatica questa cosa. Però guardate, è importante questo. Non siamo un ONG. Io nel volto del povero, del sofferente, vedo il Cristo. La terza stampella, aggiungo a conclusione, il terzo pilastro, l'evangelizzazione, la catechesi. Ecco, potremmo chiederci, no? Ieri a Siena ho incontrato un gruppo di 50 famiglie e ci chiedevamo, ma forse la Chiesa ha investito un po' troppo nella catechesi dei bambini, che ci sta? Però per gli adulti, ripeto, è difficile evangelizzare laddove, ma ci sono delle belle iniziative. L'altro giorno dov'è che mi trovavo? Mi trovavo in una città italiana, sono stato avvicinato, è stato divertentissimo, ero giù per una conferenza, sono stato avvicinato da 3 giovani universitarie vestiti con una tuta, con Gesù ti ama, che mi hanno evangelizzato, mi sono lasciato evangelizzare, è stato simpaticissimo, cantando, mi hanno fatto tutto un predicozzo, è stato molto bello, l'ho lasciato dire perché insomma mi ha fatto piacere. Ci sono delle forme, no, nuove, interessanti di evangelizzazione, perfetto. E poi l'ultima cosa, diaconia, liturgia, la comunione, l'amore. Allora, io dico solo una cosa perché il mio tempo è scaduto. Gente, se all'interno della Chiesa, di questa Chiesa zoppicante, claudicante, fatta di peccatori, non siamo capaci di avere misericordia e di accogliere, allora la misericordia e l'accoglienza non è possibile sulla terra. Se noi cristiani, convertiti dalla compassione, non abbiamo compassione, allora non esiste la compassione. Io voglio dire solo questo. Ecco, mi sembra che lo Spirito sia intervenuto, Papa Francesco, da questa immagine molto forte, che al di là dell'immagine anche una una sostanza. Infine, l'icona con cui ci salutiamo, e non per caso la mette qui, è uno di questi apostoli, questo levita di origine cipriota che si chiama Barnaba. Il suo soprannome era figlio dell'esortazione, che potrebbe essere figlio della consolazione, figlio dell'incoraggiamento. Sapete che Barnaba, grandissimo, io amo i barnabiti, mi piace questa intuizione, Barnaba poi scompare, è Barnaba che a un certo punto viene a sapere che Saulo si è convertito, nessuno se lo fila Saulo, c'è tutti una fifa boia, e lui prende e va a prenderlo e lo porta con sé, dice: garantisco io per questo. E per i primi 14 capitoli degli Atti si dice Barnaba e Saulo, non Saulo e Barnaba, perché era Barnaba. È Barnaba che viene mandato dagli apostoli dopo il capitolo, al capitolo 15 degli Atti, dopo il famoso concilio di Gerusalemme, da questi pagani che erano diventati cristiani. Gli apostoli erano spiazzati, dice: ma come pagani? Gesù era ebreo, Maria era ebrea, noi siamo ebrei, cosa dobbiamo fare? Non avevano le soluzioni, le hanno trovate, e sono loro, Barnaba e Saulo, che vengono mandati a vedere cosa sta succedendo, e quando tornano esortano i convertiti a continuare nella strada del Vangelo. Mancano barnabiti, non nel senso di religiosi, ma figli dell'esortazione nella nostra Chiesa. Rischiamo di prendere questo brutto virus che si sta diffondendo del pessimismo cronico, delle geremie di senza fine. Abbiamo sempre l'enciclopedia Treccani delle cose che non vanno e il Bignami delle cose da salvare. Basta, basta, non se ne può più, c'è qualche problema, e che sarà mai, ok? Quindi ecco, come dire, auguri per i vostri 50 anni, 50 anni, eccetera, eccetera, e un'ultimissima cosa è molto importante, vedete chi è la Chiesa, e ci sono tante altre cose da dire. Vi lascio con questa frase da portarvi a casa, che mi ha sempre stupito. Gesù a un certo punto pone un'inquietante domanda, dice: quando il figlio dell'uomo tornerà sulla terra, troverà ancora la fede? Vero? Lo dice? Sì, avete letto anche da voi? Boh. Non ha detto troverà ancora i dicasteri vaticani, le rettorie, le congregazioni, o sono funzionali alla fede o che non ci sia, chiaro questo, cioè le strutture, l'organizzazione ci deve essere, ma se funzionare alla fede, sempre, sempre, per conoscere di più è meglio Gesù. Grazie della vostra attenzione. Grazie.